Guardate questa foto, questa immagine, questa...
Buongiorno a tutti voi carissimi ascoltatori della rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, dal lunedì al venerdì alle 8 alle 9.30, eccoci qua con i giornali, dopo la consueta sigla, il consueto minuto passato in compagnia della canzone che ovviamente fa da sfondo a questa rassegna stampa da ormai un po' di tempo, che è sempre Guerrieri della Notte, altro film che insomma speriamo abbiate visto nel frattempo, distopico ovviamente, ma molto molto interessante, insomma un film cult degli anni 70, fine anni 70 e primissimi anni 80, anzi credo. Qui sui giornali poca roba, poche novità, io poi sapete che durante la giornata evito di guardare un po' la televisione, almeno così la mattina quando poi leggo i giornali, quantomeno faccio almeno la parte di quello che resta sorpreso. Ieri mi sono visto un siparietto da Porro sul tardi, tardissimo, quando si è parlato di Casa Pound. Ovviamente Porro ne ha preso le difese e ovviamente anche denunciando il fatto che a Roma ci sono tante occupazioni di cui non si occupa nessuno, appunto, soprattutto il sindaco Raggi. È un bel servizio fatto all'interno con un paio di interviste delle famiglie e il sottoscritto che faceva un po' da cicerone, il servizio però non so, non ho fatto in tempo a vederlo perché poi mi hanno avvisato, siccome è andato tutto molto molto sul tardi, ma magari si ritrova da qualche parte su Mediaset Play o similari, la puntata in streaming, insomma vedremo, chissà se qualcuno di voi l'ha vista. Intanto vi saluto amici di Telegram, sempre qui collegati tutti quanti voi, questa mattina non ripeterò i nomi perché siete sempre voi e siete sempre qui in ascolto. Serigattara manda una slide spassosa, diciamo, con un grasso capitalista che distrae i ragazzi dei centri sociali qui nella vignetta di Ghisberto, disegnati in maniera un po' deforme, li distrae ovviamente dai problemi italiani, che sono i suicidi per la crisi economica, Palamara, lo scandalo della magistratura, i cassintegrati, aziende fallite e così via, no? Cioè questa roba non esiste mai, questi sono pronti a mobilitarsi a centinaia di migliaia e scendere in piazza pur di partecipare alla narrazione globalista. È un po' una mania di voglia di notorietà, poter mettere delle belle foto sui social, dimostrare al mondo che si è buoni, però insomma se succede che magari ci sono italiani ammazzati dagli immigrati o famiglie italiane sfrattate con i bambini che finiscono in mezzo alla strada, padri di famiglia licenziati, giovani che non riescono neanche immaginare un futuro, di questo non frega niente ovviamente alla sinistra, le piazze non ci sono, le sardine escono fuori soltanto per dirci che ci devono rieducare sullo ius soli, ma l'abbiamo capito, insomma sappiamo di che pasta sono fatti i globalisti e come si muovono a comando, sono tutti collegati a schiocco di dita dai grandi poteri, scende l'ordine e si fanno poi le manifestazioni di conseguenza, è un unico grande, grandissimo partito, molto 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 mediatico, anche perché è proprietario poi alla fine di tutti quanti i mezzi di informazione, però poi nei fatti quando si va alla conta elettorale si inizia, diciamo così, a tentennare ed ecco perché poi questa gente non si vuole mai confrontare col voto, no? A sentir loro sembra sempre che abbiano vinto tutto e che tutto sia perfetto come i loro piani, che la Brexit ha perso già nelle urne, i sondaggi danno la Brexit perdente, Trump ha perso, ha vinto la Clinton, i sondaggi già lo dicono, Conte è un grande statista, ha il favore del popolo, e poi quando però si va al voto tutta questa massa, tutto questo ciarpame mosso e manovrato dall'alto, alla fine si scontra sempre con la dura realtà perché la gente la capisce e la comprende anche oltre la propaganda. Il problema è che qui viviamo veramente travolti quotidianamente dalla propaganda, non dai soldi come dice il governo o come dice il Corriere della Sera. Poi fra l'altro oggi credo troveremo un altro pezzetto spassoso, ma sui giornali normali non credo. Adesso ce lo andiamo a cercare sul Primato Nazionale, del presidente dell'Inps che dice sostanzialmente che l'Italia, la gente non sta ripartendo, i negozi chiudono perché si sono adagiati sui miliardi di euro che l'Italia, che lo Stato ha fatto arrivare, che il governo ha fatto arrivare nelle tasche dei cittadini, insomma ci andremo a cercare anche questa. Ed eccoci qui con la stampa, partiamo da là, poiché comunque mi sembra di capire che la mattina loro partano con un'intervista al giorno, ieri c'era Salvini che finalmente chiede le elezioni e poi però ci propina la solita pappardella liberista condita da tè, ovviamente tutte le politiche che abbiamo sentito negli anni contro gli immigrati e neanche a dirlo, insomma, il suo cavallo di battaglia, però poi alla fine sempre di pappardella liberista si parla, però da notare che finalmente si chiedono le elezioni e che la cosa, insomma, non è da poco. Oggi l'intervista sulla stampa è a Colao, capo della task force, dice il titolo, anti-coronavirus, consegna il suo piano, torno ai miei orticelli, Ora tocca a Conte uscire dalla paralisi, capite? Colao stava lì a fare curare gli orticelli come Cincinnato, come diciamo così, gli aristocratici dell'antica Roma che finita si ritiravano dalla politica per tornare alla terra, e lui stava lì a curare i suoi orticelli. Forse per orticelli intende i suoi capitali investiti in borsa, forse per orticelli intende i suoi milioni di euro collocati in chissà quali fondi speculativi. Penso che parli di questo, insomma, non credo, forse avrà tre piante di basilico a Londra nel giardino dietro casa, chi lo sa. Però è interessante questa immagine che vuole dare di sé il dottor Colao, che consegna il suo piano e se ne va, speriamo per sempre, che ritorni a quel paese, cioè l'Inghilterra, lì dove sta e da dove ha seguito, diciamo così, la crisi del Covid in Italia. Conte gli ha dato ovviamente tutto lo spazio possibile, perché quando uno non sa che fare, quando uno non, ha non le competenze, ma neanche la visione, la volontà, quando uno non ha niente, quando uno è stato pescato dal cilindro, dal capo dello Stato per fare il Presidente del Consiglio, è chiaro che poi si circonda di tecnici, parla di stati generali. Fate voi, dite voi, io sono il Presidente del Consiglio, però ditemi voi cosa devo fare. Facciamo, condividiamo questa responsabilità tutti quanti insieme, perché io non me ne voglio assumere neanche una. Ecco, in questo atteggiamento, così da pupazzetto di Giuseppe Conte, è uscito fuori questo Colao, che adesso sembra che se ne vada, sembra, vedremo, perché è stato in odore anche di fare il Presidente del Consiglio, però gli si dà ancora peso. Vediamo un po', parla il capo della task force, guerra al sommerso e limiti al contante, ecco qua, adesso tocca la politica, tra sei obiettivi del comitato, anche la parità di genere. Ah, che bello, questo ci serviva proprio ragazzi, oggi in Italia, la parità di genere per uscire dalla crisi. E gli investimenti sull'ambiente, la rete 5G. La nostra parte l'abbiamo fatta, volevamo aiutare il governo ad uscire dalla paralisi nella quale si trova il paese. Ora possiamo dire missione compiuta, adesso tocca la politica. Quindi cosa avrebbe fatto lui? Aiutato il governo a uscire dalla paralisi. Era il 10 aprile, ancora l'acme dell'epidemia, Giuseppe Conte annunciava la nascita di un comitato per la gestione della fase 2, lo presiderà Vittorio Colao, disse allora il Premier. Oggi, a 2 mesi esatti di distanza, il comitato ha concluso i suoi lavori e Colao ha appena consegnato al capo del governo il risultato di queste fatiche. Tra virgolette, per fortuna lo mette anche la stampa. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un ottimo lavoro, 46 pagine di sintesi più 102 idee per il rilancio di un'Italia colpita da una crisi senza precedenti. È il massimo sforzo possibile. Top proprio direi. Anche Conte è molto contento, il manager italiano più quotato nel mondo sembra sincero, mentre nega ogni forma di competizione tra il suo comitato, il governo e i ministri competenti. In questi 2 mesi abbiamo lavorato con la massima correttezza e la massima cortesia prima di arrivare al rapporto finale. Il terreno secondo Colao è propizio da tutti i punti di vista, la presentazione ufficiale del rapporto, insomma vabbè, qui non mi sembra una cosa interessante da leggere. Fra l'altro va avanti, è lunghissimo questo articolo, ci spiega tutte le iniziative che vorrebbe Colao mettere sul piatto, e si parla sempre delle solite cose, tassazione dei contanti, limite all'utilizzo dei contanti, la rete, l'ambiente e tutte queste altre cose qui. Mai che si parli una volta di casa, di lavoro, di figli, di industria, di produzione, niente, no? Sempre così. Aria fritta, e va bene, non ce la leggiamo l'aria fritta di Colao, andiamo avanti. Conte e il PD si dimenticano la storia di Marcello Sorgi, un editoriale, chissà di che parla, forse parla della rivoluzione francese. Vediamo un po', uno strano paradosso vuole che i leader attualmente al lavoro lavorino su un ritorno al proporzionale. Il sistema elettorale della Prima Repubblica, dice Sorgi nel suo editoriale. Dell'epoca in cui questa era la regola, non abbiamo alcuna esperienza, parla del proporzionale. Nel 1993, quando fu abrogata con un referendum di segni che introdusse il sistema maggioritario e diede i natali alla Seconda Repubblica, Di Maio, solo per fare un esempio, aveva 6 anni, Conte 29 e si era appena iscritto all'Ordine degli Avvocati, Zingaretti 28, Gualtieri 27 e così via, erano ben lungi dall'affacciarsi alla ribalta nazionale. Qui mi è venuto un brivido sulla schiena nel pensare alla giovinezza di questi personaggi che sembrano non ne abbiano mai avuto una, a guardarli in faccia. Tu puoi immaginare che Gualtieri sia mai stato giovane, che Zingaretti sia mai stato giovane, no? Te li puoi immaginare? Che Di Maio sia stato un bambino? Sì, perché è ancora un bambino, ha la faccia da bambino, ragiona come un bambino, anche se fa il ministro degli esteri, quindi Quindi te lo puoi immaginare, ma i personaggi della sinistra sembra proprio che non siano mai stati giovani. Comunque, vabbè, è passato tanto tempo dal proporzionale, intendiamoci, non è proprio fuori dal mondo l'idea che dopo oltre un quarto di secolo di coalizioni scombinate e rissose, in cui gli alleati passavano il tempo a farsi la guerra, paralizzando i governi scelti dagli elettori, si passi a un franco riconoscimento che è meglio andare ciascuno per conto proprio, chiedendo agli elettori di scegliere un simbolo e non uno schieramento, e cercando poi di formare in Parlamento alleanze, gioco forza più provvisorie. Ma prima di completare la scelta, e a proposito c'è ancora tempo per ripensarci, sarebbe un errore nascondersi le conseguenze o fingere di ignorare le ragioni per cui, dopo 48 anni di onesto servizio, dal 1946 delle elezioni dell'Assemblea Costituente, il vecchio sistema alla fine si schiantò con la caduta del muro di Berlino e la fine del comunismo sovietico, e infatti è venuto meno il quadro internazionale che lo sorreggeva e teneva stretti la DC e i suoi alleati di centrosinistra in un'alleanza costruita per tenere il PC all'opposizione. Insieme a quello erano franati gli stessi partiti, travolti anche dall'ondata di Tangentopoli. Insomma, è chiaro che anche quando c'era il proporzionale poi si votava per blocchi, no? Perché si votava o comunista oppure si votava l'altro blocco che era diviso in una democrazia cristiana più o meno sociale o più o meno liberista. Altri partiti liberali che ruotavano, repubblicani che ruotavano attorno alla Democrazia Cristiana, poi c'erano i socialisti, riformisti, che volevano partecipare al governo e non erano comunisti, che cercavano appunto di portare una dimensione socialista anche alla compagine di governo, e poi dall'altra parte c'era il Partito Comunista e outsider, il Movimento Sociale Italiano, che ovviamente non intendeva, non poteva anch'esso entrare in coalizione con nessuno, così come il Partito Comunista, per cui i blocchi c'erano e come, quindi c'erano due blocchi e c'era l'outsider, che era il Movimento Sociale Italiano, anche se c'era il proporzionale. Certo, parlare di proporzionale oggi fa un po' rabbrividire, perché immaginiamo, no, tutti i partitini, i partitucoli, che poi si formano all'interno, chi salta di qua, chi salta di là, chi ne crea di nuovi. Forse questo andrebbe in qualche maniera fermato e vietato, no? Maggioranze che si tengono in piedi con quattro sgangherati senatori, di cui magari due a vita o a fine vita, insomma, tutto questo sarebbe da evitare, purché prima di pensare a quale legge elettorale. Però, fra l'altro, questa attuale legge elettorale è ugualmente uno, diciamo così, uno scandalo, non funziona, e andrebbe sicuramente in qualche modo rivista, poi obbligare appunto alle coalizioni. Anche qui queste coalizioni poi all'interno hanno diverse anime, insomma non si riesce mai a fare niente. A me sembra sommessamente di notare che da 20 anni a questa parte tutte le elezioni e tutte le leggi elettorali che si sono susseguite abbiano sempre puntato appunto al pareggio, creare un gran caos per poi uscirne fuori con un governo tecnico appoggiato da appunto i vari partitini che si formano in Parlamento. Quindi magari prima riformiamo un pochettino questo sistema qui e poi si può pensare alla nuova legge elettorale, però va da sé che per fortuna forse il voto è vicino in qualche modo, e quindi bisogna anche pensare a questo. Insomma, potrebbe arrivare dopo magari una batosta alle elezioni amministrative da parte della compagine di governo, quindi vedremo. E lasciamo perdere l'editoriale di Marcello Sorgi. Ecco i punti del piano Colao, la stampa insiste, insomma, spinge molto per questi punti del piano Colao. Vediamo un po' se c'è qualcosa di più schematico che possiamo leggere tutti quanti insieme. Nel frattempo saluto tutti quelli che si stanno collegando adesso, che mi mandate foto e i buongiorni vari. E così via. Allora, ecco il piano Colao per rilanciare l'Italia. Roma, 2 mesi di lavoro, niente, oppure qui non c'è schematico di nulla. Vediamo un po', Ah sì, qui c'è un piccolo piano messo qua in PDF, lo trovate sulla stampa se lo volete leggere tutto, è molto lungo. Pagamento rapido dei fornitori, certo, decreto liquidità e factoring prosoluto, accesso alla liquidità per le imprese in crisi. Insomma, sarebbe forse interessante dargli un'occhiata, non certo in radio, no? Prevedere espressamente che eventuali esposizioni verso banche diverse rispetto a quelle finanziarie non pregiudicano l'aspettanza di garanzia SACE, bla 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 bla. Insomma, grandi chiacchiere, però c'è uno schemino in apertura che sembra una sorta di atomo attorno a cui girano degli elettroni. vediamo qua, 1, impresa e lavoro, la strategia per il rilancio dell'Italia, schemino, impresa e lavoro, motore dell'economia, 2, infrastrutture e ambiente, volano del rilancio, 3, turismo, arte e cultura, brand del paese, e già mi fai, già come ha detto Sgarbi, quando leggo brand del paese mi fai cadere i capelli, pubblica amministrazione, alleata di cittadini e imprese, istruzione, ricerca e competenze, fattori chiave per lo sviluppo, individui e famiglie, una società più inclusiva ed equa. Ah, che bello, ecco il piano Colao. Bellissimo, poi no, in realtà è dettagliato, no? Al di là di questa sciocchezza dello schemino iniziale, andrebbe letto perché ci sono un sacco di cose e sono sicuro che se andiamo a scartabellarlo ci troviamo tante robe di quel tipo, grandi privatizzazione, e bla 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 bla, e taglio della spesa pubblica. Però eccolo qua, insomma, vabbè, oggi è uscito, dai, gli do una letta e poi magari ne discuteremo insieme, magari spulciatevelo pure voi, vedete se trovate delle cose interessanti, perché è importante capire cosa gira nella testa di queste persone, perché Colao non è che esce di scena e basta, cioè non è che è mai uscito di scena, Colao è sulla scena, non è che prima eri fuori della scena a fare gli orti come Cincinnato e poi ritorna, adesso è stato chiamato, ha fatto questa cosa e poi se ne deve via, Colao è sempre stato sulla scena ed è sempre uno che la sua la dice e quello che dice lui è chiaro che viene da qualche altra parte, quindi bisogna stare molto attenti a questo piano e bisogna leggerselo e lo farò in giornata. Continuiamo con il giornale, vediamo un po' se ci sono notizie. Marchesini di Confindustria dice ripartenza è impossibile senza un piano concreto. Ma come, non c'è il piano concreto? Io ho detto che il governo ha messo 750 miliardi, una potenza di fuoco inestimabile. Come si fa a dire che non c'è un piano concreto? Forse non c'è effettivamente. Allarme Istat, il PIL crolla dell'8,3, ma Gualtieri è ottimista, la ripresa è vicina. Mamma mia ragazzi. Bene, bene, proseguiamo. Notizie di cronaca, Torino ha assassinato un consulente finanziario, ucciso con 5 colpi di pistola, trovato all'interno della sua macchina legato e ovviamente ucciso in quella che sembra essere un'esecuzione. Si riaffaccia anche la cronaca, diciamo, con il ritorno alla normalità, torna anche purtroppo la cronaca nera. Comunque poi il conto salato del rientro a scuola, servono almeno altri 3 miliardi, ma per far cosa? Per fare le idiozie della Azzolina? Io non credo che si arriverà a nulla di fatto con tutte le proposte, il distanziamento dei banchi. Infatti oggi poi l'altra notizia che poi è di ieri, coronavirus, la ministra Azzolina, niente divisori di plastica nelle aule, ma dai, no? Dal 17 giugno prendono il via gli esami di maturità, caos per gli edifici che devono essere in regola. Non si era mai visto un ultimo giorno di scuola così triste, bambini davanti alle scuole, coriandoli, abbracci che nessuno poteva dare, lacrime che nessuno riusciva a trattenere, adolescenti con le mascherine fradice per i gavettoni raccolti in gruppi ma ancora incapaci di godersi davvero una nuova libertà. È terminato l'anno scolastico più difficile dal dopoguerra in poi, i professori hanno scioperato. E così via. La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina ha salutato gli studenti con toni che rispecchiano la straordinarietà. Ma pensate, ma a che serve che il ministro saluta gli studenti? Ma di che stiamo parlando? No? Quando andavo a scuola io non succedeva, non sapevo manco qual era il nome del ministro. Sì, forse mi ricordo Orlando, poi abbiamo fatto Berlinguer. I maturanti in particolare saranno ricordati anche come prima di rientrare a scuola dopo il lockdown. A loro il consiglio solo di impegnarsi. Studiare e vivere con fiducia questo momento, insomma, a breve arriveranno le linee guida. Oh cavolo, non ci crederete, no? Io lo apro perché scrivo niente plexiglass nelle scuole e nell'articolo non c'è scritto niente sul plexiglass. Adesso mi tocca addirittura aprire il Finder per cercare la parola che non c'è, ragazzi, non c'è, mi dovete scusare, no? Fate anche voi questo esercizio, andate sulla stampa, aprite un articolo che si chiama Coronavirus, la ministra Azzolina, niente divisori in plexiglass nelle scuole, aprite l'articolo e noterete che non lo ha detto, semplicemente, almeno nell'articolo non c'è, poi magari l'ha detto nel messaggio, non lo so, ma nell'articolo non c'è, però nel titolo ci sta, è così, funziona così su tanti giornali italiani, no? Si fa la politica con gli articoli, per cui se sono uno di quei babbei degli elettori globalisti che magari mi era venuto un dubbio in testa perché ma è possibile che questi, sì li ho seguiti mille idiozie, no, mi bevo tutto quello che mi dicono dalla mattina alla sera perché sono un elettore globalista, ma di fronte al plexiglass e ai bambini chiusi dentro l'acquario, dentro scuola, a distanza con la mascherina, il plexiglass, i banchi a un metro, aumenteremo le aule, hanno detto anche, no, così, che ne so, ne costruiamo, no, facciamo un altro piano sopra le scuole. E tutte queste altre idiozie, magari io sono un globalista e mi è venuto qualche dubbio, poi apro la stampa e leggo, niente divisore in plexiglass nelle aule, ah che bello, hai visto, l'Azzolina è tornata sui suoi passi, poi apro l'articolo e non lo dice. Sono forti, eh. Sempre dalla stampa, la ripartenza aumenta il malumore, no, italiani, il malumore, ma perché? Un italiano su due boccia il governo, che qui apriamo nella speranza di leggere qualche dato di sondaggio. Lo studio di Euromedia Research, l'indice di fiducia nei confronti di Conte è in calo al 43,4, ma non era al 70, quello del governo al 34,2. Scende anche il gradimento della Chiesa a 34,1, tonfo della magistratura che precipita al 26, ma dai, no? La magistratura che precipita al 26, forse anch'essa sarebbe da riformare, no? E impedire che i magistrati facciano politica, no? E dimostrino di appartenere, almeno quelli belli in vista, sempre alla solita, al solito schieramento, no? Poi se c'è i magistrati, quando ti trovi le storie come quelle di Palamara o i magistrati che seguono Casa Pound, che sono così con le bandiere dei partigiani, che sembra che la guerra è finita l'altro ieri, anche al cittadino qualche dubbio viene, no? E così via. Poi c'è l'articolo a corredo da questi dati. Ci si scopre che finisce così, ci si scopre così arrabbiati con gli arrabbiati, scontenti con gli scontenti, in difficoltà di fronte alle sceneggiate politiche. Il desiderio corre in un'unica direzione, i fatti. Già. E allora ecco qua che di fronte a questi fatti che non vengono fatti, appunto, ci si muove con le operazioni di distrazione di massa, come le grandi manifestazioni per George Floyd, che hanno travolto il pianeta, impegnando i globalisti tutti nelle piazze a inginocchiarsi e a cercare di dare il solito spettacolo, no? In questa narrazione globale a cui tutti vogliono partecipare, no? In questa ansia di apparire buoni, di apparire bravi, di prendere il like, che è la stessa logica che sta dietro, no, i social solitamente, soprattutto i social per i più giovani, Instagram, TikTok, no, tutti quanti devono essere buoni, tutti quanti devono essere bravi, tutti quanti vogliono partecipare alla narrazione globale, però poi magari anche i giovani che all'inizio ci cascano mani e piedi, quando poi si scontrano con la realtà iniziano a cambiare idea, no, perché fino quasi ai 30 puoi gigionarti a fare il globalista, poi scopri che se non hai un capitale a disposizione, se la tua famiglia non se la passava bene, quello che spetta a te, amico, che andavi in giro con i capelli blu e le bandierine arcobaleno, è di metterti su una bella bicicletta con una tuta fosforescente a portare il sushi ai tuoi amici, quelli che erano tuoi amici su TikTok, che però insomma qualche disponibilità economica in più ce l'avevano, e te invece stai lì a pedalare sotto al sole, e allora forse vedi che non hai, sei andato in banca, hai chiesto un mutuo, ti hanno sbattuto la porta in faccia, ti accorgi che il tuo lavoro e la tua vita è assolutamente precaria, che quella ragazzo o ragazza con cui volevi mettere su famiglia non lo puoi fare, e all'inizio ti cominci a svegliare, e poi insomma ecco, la fantasia di essere tutto colorato e globalista e arcobaleno, vedi come ti passa in fretta. L'Europa riapre le frontiere, altro articolo, Austria e Grecia prendono tempo, e così via, altre notizie non ne trovo, di Abala addirittura, il generale Haftar, la carta sbagliata che colleziona fallimenti in serie, anche qui l'analisi sullo scenario libico è un po' che non la vediamo, abbiamo letto di aeroplani russi che sono andati in sostegno, carri armati egiziani che sono entrati nel territorio. Il fedelissimo di Gheddafi si fa sconfiggere e catturare dei beduini ciadiani e poi tradisce e sogna Tripoli, ora ripiega, tallonato da Serraji, aiutato dai turchi. Vabbè, una piccola analisi sullo scenario libico che a noi dovrebbe interessare non poco, visto che abbiamo tante risorse, noi in Libia abbiamo tante aziende come Eni che estraggono da quelle parti e quello che succede di fronte a casa nostra ci dovrebbe interessare non poco, ovviamente abbiamo un bambino a fare il ministro degli esteri, ma la politica italiana è da anni che è prona agli interessi delle altre nazioni che vogliono mettere le loro mani sulla Libia e che hanno causato quello che hanno causato in questi anni, e noi purtroppo non siamo stati mai in grado di prendere una posizione che sia una sullo scacchiere, mentre invece era molto molto importante per l'Italia farlo. Comunque ci limitiamo ad osservarla in questo momento, certo non a leggerla stamattina. Durante la rassegna stampa torniamo a Repubblica perché siamo partiti, scusate, con la stampa questa mattina e abbiamo bypassato il giornalone globalista per eccellenza, che c'è da dire però, insomma, perde colpi anche rispetto alla stampa, perché la stampa quantomeno ti apre con le interviste interessanti, mentre Corriere della Sera e Repubblica arrancano un pochettino. E dunque eccolo il Corriere della Sera, l'editoriale di Gramellini dice virologo a chi, siamo al crepuscolo delle provette, sfiancati dalle critiche, la virologa somma Ilaria Capo arriva a definirsi ex virologa, questa è l'editoriale di Gramellini, anche quell'altro esce di scena e dice tornerò in autunno, è brutto, che è come se fosse lui il virus, capito? Tornerò in autunno, Burioni. E così via, siamo stati per 3 mesi torturati da queste discussioni sul virus e poi il virus se n'è andato da solo, così lasciando delusi una marea di persone purtroppo e adesso ci ritroviamo qui con la realtà della crisi economica su cui non abbiamo, il governo non è voluto intervenire. Coronavirus, ecco chi sono i nuovi contagiati, ancora il Corriere della Sera continua con questa storia, più giovani hanno sintomi meno gravi, età media 55 anni e così via. Soprattutto d'ambito familiare, spesso chi è riuscito finalmente a farsi un tampone. Lo sfogo di Conte, un pezzo di Stato sta remando contro il governo e le riforme, a questo ho dato un'occhiata stamattina presto e ce l'andiamo a leggere, perché il problema qual è? Conte vorrebbe fare la grande rivoluzione, gli stati generali, sta lì e dice cacchio, io sono il Presidente del Consiglio, adesso farò una grande rivoluzione che cambierà l'Italia, non lo so che cosa voglio, però chiamo tutti, ditemelo voi cosa dobbiamo fare, l'importante è che io sia il Presidente del Consiglio che fa questa grande rivoluzione, perché voglio essere ricordato negli anni come il Presidente, capito? Cioè la follia totale. Vertice notturno con i capi delegazione e rebus sugli stati generali, dovrebbe partire venerdì, resta l'incertezza sulla durata. C'è un pezzo di Stato che rema contro le riforme e contro il governo. Addirittura, quale pezzo sarà? La magistratura, le procure, quale pezzo? La polizia? Chi c'è? I servizi segreti? No. Mentre organizza senza sosta gli stati generali dell'economia, Giuseppe Conte si lamenta dei ritardi dei ministeri. Ma i ministeri non dipendono dal governo, degli ostacoli frapposti ai pareri che ha chiesto, delle resistenze molteplici che sta incontrando il suo decreto legge sulle semplificazioni, appalti e infrastrutture. Avviene questo? Mentre in una nebulosa di ritardi, approssimazioni, incertezze e un'indubbia corsa contro il tempo filtrano solo piccoli dettagli sugli stati generali dell'economia. Il Premier avrebbe invitato in videoconferenza anche il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Parlamento dell'UE, David Sassoli, oltre ad alcuni premi Nobel e alcuni economisti di fama internazionale. Venite tutti qui a dirci cosa dobbiamo fare. cari amici dell'Unione Europea, premi Nobel, economisti, capito? Cioè, qual è? Io chiamo tutti qui, ascolto e poi vi faccio quello che dite voi, purché lo faccia io. Ma non tutto è in discesa come dovrebbe essere, continua l'articolo. Chiedi ufficialmente degli inviti? Non li hanno ancora mandati. Ecco qua lo Stato cattivo, no? Lo Stato cattivo che non fa gli stati generali di Conte, non mandano gli inviti. Il bambino con la festa della scuola che deve mandare gli inviti se li aspettano i sindacati, Confindustria, l'opposizione, persino le menti brillanti italiane, come le ha definite Conte, che dovrebbero dare un contributo, ma non si sa quando o in quali termini e in quale formato arriveranno questi inviti. Cioè, capite di che stiamo parlando? No? Gli stati generali non partono perché non sono partiti gli inviti, perché non sanno in quale formato. C'è quello che non li vuole mandare perché è invidioso, Conte invece li ha preparati sulla carta, color carta da zucchero, con i palloncini. Vuoi venire alla mia festa? Mamma mia, ragazzi. A Palazzo Chigi di sera si riuniscono i capi delegazioni della maggioranza, il Premier e il Ministro Gualtieri illustrano un documento base che hanno predisposto durante la giornata, una piattaforma degli stati generali che dovrebbero cominciare tra 2 o 3 giorni a Villa Doria Pamphilj. Ma sempre a Palazzo Chigi non hanno dettagli ulteriori, dicono solo che la macchina amministrativa si è messa in moto, ma in qualche modo e con quali obiettivi è una sorta di mistero. Potrebbero durare 5 giorni invece 3, secondo richiesta del PD, slittare di un giorno a venerdì e così via, bla bla bla. La realtà è che il governo è in crisi profonda anche per questi motivi, no? Cioè, perché il Presidente del Consiglio deve, diciamo, passare sopra la testa dei ministri? Cioè, per carità, poi lo sappiamo, no? Che si va a parlare del 5 Stelle, del PD, di Renzi, quindi di questi personaggi qui, no? Però giustamente forse anche i ministri, anche i partiti dicono, ma perché? Questo deve passare sopra la testa di tutti, organizzare gli stati generali, chiamare i premi Nobel, gli economisti, cioè dimostrando poi nei fatti sicuramente la sudditanza da un certo punto di vista, ma anche l'inettitudine di tutto quanto il governo, no? Perché se tu non trovi le soluzioni devi sempre chiamare i Colao, la von der Leyen e tutta questa gente qui, no? Dimostri anche l'inettitudine del governo e dei partiti di governo, quindi in qualche maniera. Prosegue l'articolo, Conte appare sempre più solo, a questo punto Conte appare sempre più solo, anche ieri il PD ha detto che lo copre politicamente, ma, lamentano fonti di governo, non ha saputo indicare un suggerimento concreto per risolvere la crisi che sta attraversando il paese, troppo poco per un alleato che si ritiene centrale. Con il rischio, attaccano le opposizioni, che i prossimi stati generali siano solo un'ulteriore passerella, ma dai. Vabbè, insomma, e questa è la realtà dei fatti. Per fortuna grave crisi all'interno del governo. Per fortuna Salvini ha detto ieri che non ci sarà governo tecnico, così come ventilato, anche perché probabilmente hanno compreso che i cali anche nei sondaggi, i cali di consensi, il travaso di voti da Lega a Fratelli d'Italia e altre cose. Magari sono dovute proprio a questo atteggiamento tenuto in questi mesi, di compiacenza un po' nei confronti e del governo e di compiacenza un po' nei confronti dell'idea di un esecutivo tecnico di responsabilità nazionale a guida Mario Draghi. Magari questa brillante idea uscita dalla mente di Giorgetti forse non è piaciuta agli elettori, meno male. Quindi troviamo l'articolo sull'iniziativa di Colao e il suo piano rinvio delle tasse, rientro dei capitali esteri tra le 102 proposte del piano Colao, 6 aree di intervento, la prima è lavoro, solita solfa. Ok, rinviamo le tasse, aboliamole, facciamo finta che le cancelliamo totalmente. Bene, come farà lo Stato ad avere i soldi per la spesa corrente? No? Come si fa? Qui non si capisce, ovviamente immagino che l'idea sia quella di indebitarsi con il MES. E con il recovery fund e così via. Fra l'altro c'è da segnalare ieri, cosa che non trovo qui sui giornali oggi, l'Italia ha varato, il governo ha in preparazione un nuovo BTP destinato soprattutto al mercato piccolo interno che si chiama BTP Futura, magari me lo vado a cercare e vediamo se esce fuori qualche notizia in più. Iniziativa che ricalca un po' quello che Casa Pound dice ormai da tempo, con la sua proposta di credito pubblico nazionale, cioè un BTP rivolto solo esclusivamente al mercato italiano e a serie remunerativo. E vediamo un po', apriamo il primo, vediamo qua questo del Sole 24 Ore, emissione dal 6 luglio, arriva un nuovo BTP Futura, questo lo leggo a corredo del piano Colao, no? Perché come al solito c'è il piano Colao, dice ok, togliamo le tasse, non entrano più soldi nelle casse dello Stato, cosa facciamo? BTP Futura, il primo titolo di Stato interamente dedicato al retail, il titolo i cui proventi andranno a finanziare la ripresa, avrà rendimenti crescenti nel tempo e premio fedeltà finale collegato alla crescita del PIL, questa è un po' più rischiosa perché la crescita del PIL non è proprio del tutto chiara. Comunque si chiamerà BTP Futura, nuovo titolo di Stato esclusivamente dedicato ai risparmiatori individuali e affini, di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato oggi la prima emissione lunedì 6 luglio. Struttura cedolare semplice e innovativa, BTP Futura, il primo titolo di Stato 100% retail, è pensato appunto per il futuro del Paese. Come anticipato nella revisione delle linee guida, ma forse ho sbagliato aprire questo del Corriere perché è troppo tecnico, ero più interessato allora la prima emissione avrà una durata compresa fra gli 8 anni e 10 anni, la decisione definitiva verrà comunicata il prossimo 19 giugno, titolo collocato, cedolare semplice, le cedole saranno infatti calcolate in base a dei tassi prefissati e crescenti nel tempo. La serie dei tassi minimi garantiti di questa emissione BTP Futura sarà comunicato venerdì 3 luglio al ridosso delle emissioni, va bene, insomma ancora pochi dati. Anche per il BTP Futura è previsto un premio fedeltà corrisposto soltanto a chi acquisterà il titolo nei giorni di emissione e lo deterrà fino a scadenza, che avrà infatti un valore minimo garantito pari all'1% del capitale investito, ma potrà aumentare fino a un massimo del 3% dell'ammontare sottoscritto sulla base della media del tasso di crescita annuo del PIL nominale dell'Italia registrato dall'Istat nel periodo di vita del titolo. Ok, quindi diciamo così, dalla partenza, e poi si vedrà quanto cresce l'economia e questo potrebbe rivalutare il capitale. Secondo me è una macchinazione non... insomma sbagliata da questo punto di vista per parlare di gente che deve acquistare sulla fiducia, soprattutto sulla fiducia di questo esecutivo e delle cose che ha messo in campo, no? È facile prevedere che senza risorse una ripresa non ci sarà, quindi tu chiami gli investitori a prestarti i soldi, ma li poni di fronte a un dato di fatto, che siamo nel caos totale, che le imprese devono andare a chiedere i soldi in prestito alle banche, che le aziende falliscono, che la cassa integrazione non arriva e tu ti metti a chiedere un investimento che si basa sulla fiducia che il PIL crescerà, e se non è così io penso che il rendimento andava garantito alla stessa maniera, senza nessun problema e senza collegarlo a fattori che sono appunto così variabili, e allora forse sarebbe stato collocato tutto. Però insomma vediamo, l'idea di base di fondo è quella che ci si può finanziare da soli e senza andare a chiedere col cappello in mano i soldi all'Europa, che non ci servono perché i miliardi ci sono, sono nelle tasche degli italiani, non glieli dobbiamo rubare con le patrimoniali, ma glieli dobbiamo chiedere in prestito e glieli daremo in 5-10 anni con cospicui interessi che saranno poi versati appunto nelle tasche degli italiani, e quindi i soldi che rimarranno in circolo nella nostra economia. È così che funziona, è così che andrebbe fatto. L'unica cosa che manca è una banca centrale che garantisce gli acquisti dei titoli di debito non collocati, non venduti, e in questo momento la Banca Centrale Europea sta facendo questo lavoro, per fortuna, e quindi non c'è nessun problema ad andarsi a finanziare da soli senza chiedere i soldi all'Unione Europea, così come vogliono fare questi babbei del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. E qui intanto c'è partita Brasile, ma lasciamola, chi se ne frega. Sì, lasciamola questa di Brasile, che è sempre, diciamo, tratta da un film distopico in cui lui è una realtà assolutamente folle, così come la canzone precedente è tratta da L'esercito di scimmie, nelle scene in cui lui si trova il protagonista in manicomio, chiuso in manicomio con Brad Pitt. E quindi scenari da manicomio, lasciamoli perché stiamo leggendo il piano Colao. Allora il titolo era Si parte dal lavoro. Allora tu leggi il titolo, no? Piano Colao, 6 aree di intervento. La prima è il lavoro. Il lavoro, cazzo, questo dici, penserai ai posti di lavoro. Ci sarà un piano di assunzioni nel settore pubblico, nel settore privato, il taglio del cuneo fiscale, questa roba qua. No, apri e... Così, smart working e proroga dei contratti a tempo determinato per tutto il 2020. Ecco qua, cioè, il piano del lavoro è lo smart working, lavorate da casa. Sono soltanto due fra le principali proposte del piano firmato da Vittorio Colao per il rilancio dell'Italia. Vabbè, insomma, già mi fa capire tutto, già mi fa capire tutto. Non lo apro, dopo me lo leggo con calma, faccio altri due caffè e poi mi leggo il piano Colao. Giavazzi, rimasto senza lesina, non serve il libro dei sogni per sapere quali siano le priorità, basta scorrere l'elenco fatto nell'ultima conferenza stampa. Piacerebbe leggere questo editoriale, però ragazzi anche qui è molto lungo e è pieno di cose che poco hanno a che fare con quello che ci interessa. François Hollande al Corriere della Crisi al Corriere della Sera su crisi e futuro, il mondo va ripensato, intervista all'ex premier francese, l'Europa si è risvegliata e il recovery fund è la soluzione migliore degli eurobond. Ma la soluzione per l'Europa, se uno volesse immaginare un'Europa possibile, anche con una moneta in condivisione, sarebbe che la banca centrale stampa tutto il necessario e compra tutti i titoli collocati dalle nazioni che fanno parte dell'Unione Europea e poi nessuno dice a nessun altro che cosa deve fare in patria, quindi un'Europa senza parametri, senza vincoli, senza piani di stabilità, senza letterine dell'Unione Europea, con una banca centrale che stampa la moneta che è di tutti, ma la stampa a richiesta di tutti, soddisfacendo tutte le richieste, senza nessuno che rompe le scatole a qualcun altro e si va avanti così. No, potrebbe essere l'unica Europa possibile e plausibile, invece qui ancora recovery fund, dateci i soldi, metteteli nel bilancio, poi ve li ridiamo, vi diciamo come spenderli, è così che non funziona e non può funzionare questa gabbia europea. California riaprono i cinema, potrà entrare uno spettatore su 4, obbligo di mascherina, che ci interessa a noi dei cinema della California, me lo dovete dire. Fontana, ci sono stati errori per un gruppo di lavoro, con un gruppo di lavoro farò ripartire la regione. Il governatore a marzo prendere decisioni era durissima, entro la metà di agosto una squadra per indicare cosa fare e cosa evitare. Maturità conto alla rovescia, ma mancano ancora 1300 presidenti di commissione. Cioè. Ragazzi miei, la maturità è fra 10 giorni, meno. E ancora non ci sono 1300 presidenti di commissione. I dati falsi dei paesi autoritari, il grafico che svela le bugie sulla letalità del virus. Di che parliamo? Della Germania? Vediamo un po'. I casi sono due, dice l'articolo, durante la pandemia la libertà fa male alla salute, oppure il presidente brasiliano Bolsonaro nel cercare di nascondere la realtà dei morti da Covid non fa che accodarsi a un trend diffuso fra decine di governi autoritari, dittatoriali, populisti e illiberali nel mondo. Allora, ci sono i governi brutti e quelli cattivi, quelli brutti sono quelli populisti, illiberali, o autoritari perché, che ne so, perché lo ha deciso la Sette, che quel governo è autoritario, Bolsonaro, no, eletto dai brasiliani, è un governo che non va bene perché è autoritario. Oppure se non sei liberista, sei, illiberale e così via. E qui c'è una lista ovviamente dei paesi brutti e cattivi, chissà se c'è la Germania. Vediamo un po' e dove sta. No, la Germania sta. La Germania sta vicino, diciamo, dalla parte più dei governi illiberali e cattivi, perché sembra anche lei abbia un po' giocato sui dati. Vabbè, insomma, poco interessa al momento, no? I dati sui morti, ancora stiamo a guardarli. L'importante è che la pandemia si può dire tranquillamente finita, magari ci sarà un picco nuovamente in autunno di contagi, ma non certamente di morti. Altre notizie, travolto ucciso a 15 anni, e va bene, la cronaca, sapete, io preferisco non farla nella rassegna stampa. Bufera sui test sierologici dopo lo stop del TAR, il Pirello ne tira dritto con il kit della Diasorin. Zora, 8 anni, cameriera, torturata e uccisa per aver fatto scappare pappagalli, altre storie fantastiche dal mondo dell'Islam e da quelle nazioni un po' così, no? Il Pakistan, per esempio, no? È amico di tutti perché è filoamericano, c'è la bomba atomica, nessuno gli dice niente, non è fra i governi liberali e dittatoriali, quello no, ovviamente. Smart working, il datore può richiamare in sede il lavoratore, ma solo per necessità. Colf e badanti, BTP Futura, oh, eccolo qua, lo troviamo qui in fondo sotto, una marea di sciocchezze. Dal 6 luglio l'emissione del titolo con durata 8-10 anni è un premio tra l'1 e il 3% in base alla crescita dell'economia italiana. E chi si fida? Chi si fida, ragazzi? Vabbè, Corriere e nient'altro, proviamo su Repubblica a vedere se troviamo cose interessanti, o forse dopo leggerò quelle che mi segnalate voi, anche perché qui i commenti li vedo cospicui. Ah, che bello, chi mi ha mandato? Riccardo, vedo in ultimo il messaggio mandato poco fa dei parlamentari che sono liberi uguali, inginocchiati. Mamma mia, ragazzi miei, che brutta scena, no? Contenti loro e chi li vota, ma veramente in Italia purtroppo ci sono persone ancora vanno appresso a queste cose qui, a queste idiozie. Okay. Tutti inginocchiati, bravi. Allora, vediamo un po' Repubblica cosa ci dice. Conte, l'addio ai tecnici e i sospetti, pezzi di Stato lavorano contro il governo ancora, no? Ribadisco, tutta sta roba qui, abbiamo letto prima sulla stampa, per lui ci sono pezzi di Stato che lavorano contro il governo perché nella sua grande festa da bambino Gigi, in cui ha invitato i Nobel e tutti quanti, gli inviti non sono ancora partiti. E mandali te, ma perché non lo sai chi devi invitare? Cioè, ma che cosa ci vuole a mandare degli inviti ufficiali? L'addio ai tecnici. In realtà, dall'addio ai tecnici di Colao e tutto il resto, però si sta preparando a fare un'altra grande pappardella con i tecnici chiamati da mezzo mondo, i premi Nobel, le intelligenze, Ursula von der Leyen, tutti qui a dirci che cosa dobbiamo fare, no? Perché lui è incapace, quindi l'Italia purtroppo deve sembrare incapace come lui, e purtroppo anche gli amici qui in giro per il mondo che guardano l'Italia, gli si dovrebbe spiegare che il signor Conte è uscito dal cilindro e non si sa bene da chi è stato votato o da chi è stato sostenuto. Fra l'altro dice pure di non essere più del Movimento 5 Stelle, quindi è un uomo così, senza partito, un tirato fuori per caso. Il gelo di Giuseppe Conte sul piano Colao fa contatto con il caldo umido che avvolge Palazzo Chigi, prosegue l'articolo, eppure a 2 giorni dagli stati generali il Premier decide di ignorare ancora esplicitamente il progetto della Task Force. Peggio, alle 21 di lunedì sera l'invito dell'ex AD di Vodafone non è ancora partito e non è detto che partirà, così come fanno sapere, mentre l'agenda per il lancio finisce in pasto ai media, senza un passaggio formale né una stretta di mano pubblica. Senza una parola del Presidente del Consiglio, quella conferenza stampa congiunta promessa per un giorno intero in via informale è mai organizzata. L'amarezza di Colao si nutre dei segnali espliciti che arrivano da Palazzo Chigi. Il manager non riesce a capire se il suo piano finirà nel progetto di rilancio del paese oppure no. Progetto a cui Conte lavora in gran segreto, pescando nel frattempo tra i suoi 6 punti e lasciando trapelare che ora tocca la politica. Ma capite che tutta questa roba qui è propaganda elettorale e che Conte si vede un po' fuori, tagliato fuori, e quindi cerca in qualche maniera naspa per fare questo ultimo incontro in cui lancerà la sua visione, il suo progetto per l'Italia. Poi tutto si sfascerà, speriamo, il governo cade e lui vuole presentarsi con questo grande piano. Dopo averlo magari presentato in conferenza stampa, in diretta TV nazionale, con le dirette a cui ci ha abituato in questa pandemia. E d'altra parte è proprio l'avvocato, prosegue l'articolo, a voler far capire a tutti che sarà lui a gestire le danze. Certo, ha deciso di invitare in videoconferenza la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la direttrice dell'FMI Kristalina Georgieva. Il resto dei nomi delle menti brillanti intende condividerlo con i capi delegazioni di maggioranza convocati a sera nella sede dell'esecutivo. lo stesso vuole fare con la scaletta dei lavori che illustra nella notte agli alleati. Terremo riunioni ogni 2 ore all'esordio. Con chi? Con le opposizioni, con Confindustria e i sindacati e con le personalità che chiameremo a raccolta. Il progetto d'Italia che abbiamo in mente non sarà chiuso, ma aperto a integrazioni ed emendabile. Agli incontri con CEDE parteciperanno alcuni ministri a tema, tra loro ovviamente i capi delegazione. Il messaggio di Conte è chiaro, vi coinvolgerò dopo i mugugni dei giorni scorsi, ma sarò al centro della scena. Per questo non ha ancora mobilitato ufficialmente alcuni big, da Boeri a Fuxas, passando per Tornatore, vuole l'effetto sorpresa. Mario Draghi invece ha declinato l'invito. Vabbè, addio Conte. È chiaro che questo è il canto del cigno e glielo stanno facendo fare, lo stanno portando in questo trappolone per fargli fare una figura barbina, con un approccio alla politica che è veramente da cialtroni di quart'ordine e da incompetenti, parliamoci chiaro, e quindi lo stanno portando in questa trappola che sarà il fallimento di tutta questa roba qui. Per fortuna vedremo come andrà a finire, tanto finirà in settimana o all'inizio della prossima, non il governo, dico tutta questa storia di questi piani per la rinascita e tutte queste baggianate che Conte ci sta propinando da un paio di settimane a questa parte. Vedremo, vedremo. Eccomi, non mi ero scordato di voi e non avevo tantomeno avuto il solito problema che purtroppo si è manifestato ieri di aver lasciato abbassato il volume della voce mentre continuavo a parlare. Sono qui, sorso d'acqua e si riparte, anche perché noterete che questa trasmissione, al contrario delle altre rassegne stampa mattutine, delle radio più blasonate, innanzitutto è fatta da un solo conduttore che è il sottoscritto. Poi dura 1 ora e mezza e non ha interruzioni pubblicitarie, non ha come, che ne so, notizie, telegiornale che passa, notizie del traffico, pubblicità, no? Tutta roba che serve al conduttore della trasmissione per riprendere fiato, bere un sorso d'acqua e ripartire con slancio. Quindi ogni tanto abbasso la voce, alzo la musica e faccio quello che fanno tutti gli altri. E nel frattempo osservo qui su Repubblica, ad esempio, questo articolo di Conte, l'addio ai tecnici e ai sospetti, aprite l'articolo, c'è una foto di Colao, aprite poi l'articolo a fianco, stati generali, stoccata BD, serve un salto di qualità, e c'è la stessa foto di Colao, ne aprite anche uno sotto, che stanno tutte nello stesso specchietto, agenda politica, Conte e Colao e la chimera degli stati generali, ecco perché la fase 3 proprio non decolla, aprite l'articolo e ritrovate la stessa foto di Colao. Non si sa neppure chi ci sarà all'appuntamento di Villa Panfili, del resto ormai è un classico italiano, la politica incapace di dare risposte si aggrappa a task force e gruppi di lavoro, con un solo risultato la burocrazia non viene neppure sfiorata, così anche Repubblica capisce, no? Che non si va da nessuna parte e qua si ferma la parte interessante di Repubblica. Sotto poi abbiamo la delusione della famiglia Regeni, questo governo ci ha tradito, la cronaca, il PD vuole più fondi per la scuola, in pressing e Gualtieri garantisce, ultimo giorno di scuola, e così, no, non c'è nient'altro. uno specchietto sull'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia 80 anni fa, domani, 10 giugno. Biden incontra la famiglia di Floyd al congresso, i democratici in ginocchio, ah, eccoli qua, tutti con la stessa sciarpa, tutti in ginocchio, che cos'è sta roba, mamma mia ragazzi miei. Vabbè, insomma, qui c'è proprio il zero totale, chissà che magari voi non mi abbiate riservato qualcosa di interessante qui nella nostra chat, io purtroppo i giornali che ho davanti sono questi, allora facciamo così, ultimi minuti, ci diamo uno sguardo alla stampa sovranista, apriamo e proviamo a rinfrancarci con il primato nazionale. Test sierologico gratuito della Croce Rossa è flop, pochissime adesioni, proroghiamo fino a giugno, ci aspettavamo maggiore adesione di cittadini, prorogheremo l'indagine fino a giugno. Grande delusione espressa da Rosaria Valastro, vicepresidente nazionale della Croce Rossa, riguardo alla partecipazione all'indagine nazionale. Ma qui non si sa bene che cosa ti succede, se risulti positivo o se risulti che sei stato positivo. Non si sa poi qual è il protocollo, la profilassi, se devi andare in quarantena, se devi stare chiuso 2 mesi a casa, e perché la gente dovrebbe andare a farsi il test. Nuove accuse di transfobia per l'autrice di Harry Potter, solo le donne hanno il ciclo, ha osato dire l'autrice di Harry Potter, solo le donne hanno il ciclo, e giù sotto i globalisti a dirgli è pazza. Non è vero, anche gli uomini che vogliono essere donne hanno diritto ad avere il ciclo, una pazzia totale. Andatevi a cercare uno spassoso siparietto in un film, Brian di Nazareth, in cui si discute proprio di questi temi. Adesso magari gli do un'occhiata io dopo, quando passiamo alla fase della nostra chat. Anche la Ferragni in piazza contro il razzismo, total look nero per Black Lives Matter, ecco qui Chiara Ferragni scende in piazza, si veste come un black bloc che sta per spaccare una banca o che sta magari per spaccare una supercar multimilionaria, magari la sua, ecco, potrebbe iniziare da quella. Atteggiamenti idioti, ma vedete che è una narrazione, questi sono tutti collegati, no? A un certo punto arriva l'ordine, o quantomeno percepiscono qual è la narrazione e si devono adeguare tutti quanti, no? E si mettono sotto a fare tutti quanti la stessa cosa. Questi funzionano così e sono rodati e lo fanno da tempo. E vabbè, insomma, la conosciamo bene. Total look black tragicomico, dice l'articolo del Primato Nazionale. La Ferragni insieme all'inseparabile marito Fedez è scesa in piazza sabato per manifestare contro il razzismo. Questo è un problema che di solito non sembra turbarla più di tanto, ma siccome adesso tutti i più grandi VIP degli Stati Uniti a cui si ispira si stanno schierando con i manifestanti che mettono a ferro e fuoco la città dall'altra parte dell'oceano, anche l'influencer più amato dagli italiani si è fatta il suo bravo cartellino con uno scatolone usato e ci ha vergato ad Uniposca il motto Black Lives Matter. Dato che nel mondo della Ferragni non ce ne vogliano le sue fan, se non posti non esisti, la bionda influencer si è immortalata in una carrellata di foto in cui manda a fanculo il razzismo rigorosamente in inglese perché ha una platea internazionale, esibendo un look total black tragicomico che forse voleva omaggiare i morti a causa del razzismo, ma la fa apparire come una Barbie black block. Tutti noi diffidenti nei suoi confronti le siamo stati comunque grati per aver raccolto fondi per strutture e materiali antivirus, anticoronavirus. Quel che però appare evidente è che nel post-quarantena il mondo della Ferragni è tornato quello dei Teletubbies. I suoi connazionali sono incastrati in una delle più grandi crisi economiche dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La Ferragni si sceglie gli abiti adatti per protestare contro il razzismo dopo aver pralinato i social di frasi fatte e grafiche prese qua e là da pagine Black Lives Matter, in cui si fustiga rispetto al suo privilegio di bianca nei confronti dei neri, mutuando idee e motti applicabili alla società statunitense e solo molto forzatamente alla sua vita nell'attico City Life di Milano. Insomma, è tutta moda, ma addestramento e grossolanamente come neanche farebbe uno Zoolander. La Ferragni ha evidenziato quanta pochezza ci sia dietro questo ritrovato impegno sociale dei VIP italiani. Sanno tutti i nomi dei neri morti per mano della polizia agli USA, ma non hanno la più pallida idea di cosa sia aspettare una cassa integrazione promessa dal governo o non avere i soldi per riaprire la propria attività. Mostrare solidarietà al movimento Black Lives Matter altro non è per questi VIP come farsi un selfie con l'ultimo paio di scarpe della Nike. Questi sono i vostri eroi e queste sono le loro battaglie. L'articolo di Ilaria Paoletti sul Primato Nazionale. Meno male che c'è il primato nazionale e che ogni tanto riusciamo a leggere qualcosa di interessante. Roma, monopattini, uno dei monopattini della Raggi già lanciato giù dal muro torto, e questo è terribile, ovviamente. La si prospettava come una grande rivoluzione della mobilità romana, ma al di là del monopattino lanciato giù dal muro torto, insomma, che può succedere, che magari non è detto che sia stato un romano, attenzione a lanciarlo giù, ma magari qualche ospite, qualcuno che è qui a Roma di passaggio, no? Che magari è qui in attesa di avere un visto per andare da qualche altra parte, chi lo sa. Però, insomma, questi monopattini non sembrano essere la soluzione. Virginia Raggi ci si era tanto dedicata, poi quando ha capito che probabilmente non era la rivoluzione che immaginava, è tornata al suo vecchio amore che è Casa Pound. E qui prima di passare alla chat, sempre dal primato nazionale, tre notizie interessanti, ce ne sarebbero tanto, eh? Tre notizie interessanti, l'OMS si sveglia a giugno, i guanti non vanno usati nemmeno al supermercato. Quante volte al supermercato vi siete sentiti osservare dal gentile ragazzo addetto al controllo degli ingressi? Dall'inizio dell'emergenza coronavirus vi sarà anche capitato di scordare sbadatamente dopo la fila guanti o mascherina, insomma, però i guanti non vanno usati, adesso ce lo dice l'OMS. A giugno. Poi altra notizia carina, Londra, tifosi del Millwall difendono la statua di Churchill dai manifestanti Antifa e Black Lives Matter, interessante, giusto dal loro punto di vista, ovviamente Churchill non è il mio eroe, ma neanche a dirlo, no? Però diciamo che alcuni ragazzi che magari vengono veramente dalle periferie disagiate della città si mettano a difendere la statua di Churchill dagli imbrattamenti di questi altri fenomeni che poi passano il tempo a, appunto, durante le loro manifestazioni, a sporcare con lo spray e a devastare, statue e monumenti. Ed è molto carino il fatto che qualcuno sia sceso in difesa di questi monumenti. Speriamo di vederlo anche nelle città italiane, no? Perché poi che cosa succede? Ma se io sto passeggiando e vedo un'orda di persone, che assalta un negozio o che si mette a fare del vandalismo contro i monumenti, avrò diritto di dire la mia? Chissà, come andrà a finire se anche qui in Italia si vorrà fare sul serio con questa roba, delle manifestazioni. Io ho visto scene inenarrabili, negli Stati Uniti e anche un po' in giro in Europa e spero veramente che qualcuno non abbia in animo di replicarle qui in Italia, perché quello che può succedere veramente non si può sapere, amici miei, quindi state calmi, state a casa, inginocchiatevi in televisione, ma non vi sognate di andare in giro a sfasciare tutto, state molto attenti. Imprenditori che non riaprono, pigri, le indecenti parole del presidente dell'INPS. Stiamo sovvenzionando con cassa integrazione anche aziende che potrebbero ripartire, magari al 50%, e grazie agli aiuti di Stato preferiscono non farlo. Pigrizia e opportunismo, dice il presidente dell'INPS, capite? Prima ci dice che ci ha sommerso di soldi e poi ovviamente ci dice che siamo pure pigri perché non ripartiamo e ci adagiamo su questa cassa integrazione quando si potrebbe ripartire. Ripartire di cosa? Non lo sa che i consumi non ci sono proprio perché le casse integrazioni non arrivano, questo beota, non lo sa che i turisti non ci sono e che ci sono aziende in ginocchio in tutta Italia proprio per questo motivo? È certo che continuano a tenere le persone in cassa integrazione, ma vabbè. Intanto la playlist mi è andata avanti con questo pezzetto di Ennio Morricone tratto dalla ballata di Sacco e Vanzetti, un bel film con la sonora di Ennio Morricone, straordinaria come tutti i suoi lavori. Non so se ieri avete visto, poi avete avuto tempo di vedere Africa Dio di Gualtiero Jacopetti, un film degli anni 60, anzi un documentario degli anni 60 sulla decolonizzazione dell'Africa e sulla partenza degli europei dal continente, molto 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 interessante, con una colonna sonora anch'essa straordinaria di Rizz Ortolani, altro autore degli anni 60-70, che insomma ci ha dato un sacco di roba interessantissima, tutta quanta da rivedere. Eccoci qua. Allora partiamo con la chat, cari amici. Alessandro, buongiorno. Ieri mi mandavi un link che guarderò con uno che critica Casabound, ma Alessandro è pieno di matti ovunque, figurati di questi personaggi in difficoltà psichica che affollano i social, strapieno, se ce n'è uno che parla male di noi. Su YouTube, insomma, questa è una medaglia, poi insomma vedrete, cioè, fra l'altro poi sono anche sconosciuti, cioè, quindi non rientra neanche nella logica della possibilità di querelarlo, perché diciamo non ci fa un danno perché i suoi video hanno, che ne so, 100 visualizzazioni. Comunque dopo me lo vado a guardare, mi faccio un po' il sangue amaro e ti saprò dire domani. Se ricattata stamattina, avevo detto, mi parte con la vignetta di Ghisberto, molto carina, dove il grasso capitalista, il grosso vestito con la tuba e col vestito buono distrae, diciamo, l'antifa, ma tanto non è che lo distrae, sì, l'antifa è ben predisposto, c'è cioè un meccanismo comune proprio, non è che lo distrae. Comunque li distrae dai veri problemi italiani. Buongiorno Gianluca, Andrea, Pierpaolo, è possibile conciliare due posizioni come sovranità italiana e sovranità europea? Per me no. Per me no, ti ripeto, l'unica idea di Unione Europea che funziona, di Europa che funziona, possiamo, guarda, e come dico da tempo, come ho detto anche stamattina, vogliamo mantenere la moneta in comune? Bene, la banca centrale stampa tutta quella che deve stampare, gli stati sono liberi di collocare tutto il debito pubblico che vogliono e la banca centrale acquista l'invenduto, no? E poi nessuno dice a nessun'altra nazione che cosa dobbiamo fare, se dobbiamo fare pareggi di bilancio o no, che tipi di investimenti vanno fatti o no, quanta spesa pubblica va fatta o no, quant'è il parametro deficit-PIL da tenere. Nessuno dice niente a nessuno e la banca centrale stampa tutti i soldi necessari. Allora possiamo tenere in piedi anche l'euro, ma tanto capite da soli che non va bene così. No, non c'è possibilità di fare sovranità italiana e sovranità europea, perché la sovranità europea esclude la sovranità italiana. Quindi mi sembra abbastanza chiaro. E la sovranità italiana vuol dire che esclusa vuol dire che gli italiani, cioè che il popolo italiano non ha più voce in capitolo, no? Chi immagina questa sovranità europea di che cosa parla? Di partiti transnazionali, cioè nel senso io voto il sovranismo europeo o voto i socialisti europei. E quindi poi col mio voto faccio eleggere un tedesco, magari, che decide nell'interesse della sua nazione e non della mia. Insomma, io non so di che cosa si parla. E quelli che parlano di sovranità europea o di Europa, unita dovrebbero spiegarlo un po' meglio. E parlo di quelli nel nostro ambiente, parlo di quelli che dicono che possiamo, tenerci questa Unione Europea così come la conosciamo. Fabio, buongiorno, pappardella liberista è fantastica come battuta, ti ringrazio Fabio, ma è proprio così, questa è la cioè, quando li sentite partono e partono proprio con la pappardella, quella messa lì proprio le frasi fatte, dette da tempo, la meritocrazia, tagliare qua, privatizzare, pappardella liberista. Ci siamo abituati da un po' di tempo. Sul treno ci sono tutti i posti liberi, ma la gente deve stare in piedi, è già perché sui treni c'è il cartello su un sedile sì e uno no, questo qui ti puoi sedere, qui non ti puoi sedere e la gente è costretta pure a rispettarli e purtroppo anche quelli che devono far rispettare cioè i controllori del treno, quelli che controllano i biglietti, poi ti fanno pure alzare se sei sul posto sbagliato e questo francamente è ridicolo. Nel frattempo qui la playlist di Spotify mi ha regalato questo pezzetto, chissà se qualcuno di voi lo ha riconosciuto, è la colonna sonora di Fuga da New York, è grande film, sempre anni 80, Jena Plinsky, New York murata, circondata da mura altissime e tramutata in un grande carcere in cui all'interno si vide una vita parallela e all'interno di questo ghetto enorme, di questa prigione enorme, precipita niente poco di meno che l'aereo con il presidente degli Stati Uniti dentro, che viene catturato da questi carcerati che vivono in questa città a carcere, e Jena Plisky viene mandato a recuperarlo. Insomma, un filmone, ragazzi, se non l'avete visto, vedetevelo. E questa ovviamente è la colonna sonora, il tema principale, e me l'ha dato Spotify e lo ringrazio. Ovviamente Spotify è un algoritmo e sa benissimo quali sono i miei gusti, e quindi mi propina cose che mi piacciono. E Pietro mi scrive: ciao Simone, ieri è andato via l'audio 10 minuti prima, o ero io che non prendevo il segnale? No Pietro, ieri sì, c'è stato questo problema, a 10 minuti dalla fine ho abbassato il volume e lasciato la musica, e poi quando sono ripartito a parlare non ho alzato il volume del microfono, delle cuffiette da cui parlo, e quindi ci siamo persi 10 minuti, e purtroppo questi sono i mezzi che abbiamo per fare la web radio, perché insomma sapete che le web radio, poi fatte così con redazioni, ognuno da un posto diverso, poi possono andare incontro a diversi problemi tecnici. Sentite poi che queste sonorità, no, tratte in questo caso dalla colonna sonora di Fuga da New York, film di Carpenter dei primi anni 80, poi queste sonorità le ritroviamo per esempio in Stranger Things, in tutto quello che oggi Netflix ci propone, diciamo così, ispirato poi agli anni 80, e sono sonorità che per fortuna sono tornate in auge e le ritroviamo in tante canzoni, insomma, non male, non male, e qui sotto senti che roba. Colonna sonora di Amarcord di Fellini, ma andiamo avanti con la nostra chat. Eh sì, ogni tanto perdiamoci nella musica, tanto che dobbiamo fare? Guarda, dopo tanta bruttura, dopo aver commentato Colau, dopo aver commentato il presidente dell'INPS, ci rilassiamo con un po' di musica. E vado avanti perché un po' di messaggi ci sono. Melania, buongiorno. La Raggi continua a parlare del bonus monopattino, ma per chi abita a 30 km da Roma ed è costretto a viaggiare in condizioni pessime, vedi i treni sulla ferrovia Roma Nord, non si garantisce neanche un servizio minimo, poche corse dove la cosiddetta distanza di sicurezza è semplice utopia. La vita reale è lontana dal Campidoglio, ma cara Melania, lo sappiamo bene che il sindaco Raggi e tutti gli altri vivono su un altro pianeta, i parlamentari poi non ne parliamo nemmeno, i ministri, ma è... gente che non ha forse mai vissuto nemmeno la vita reale ancora prima di diventare poi politico, di quelli che arrivano tutti i mesi bonifici da migliaia di euro sul conto corrente, figuratevi adesso, no? Mi ricordo Salvini una volta quando fece la domanda a Padoan su quanto costava un litro di latte e ovviamente non lo sapeva, ma che ne sa, ci va la Filippina a fare la spesa, capite? Altro che prendere il treno la mattina pieno di pendolari per arrivare a Roma. E così la Raggi può blaterare sui monopattini, ma quando capisce poi come sempre che ha preso una cantonata, si rivolge di nuovo a Casabaum e inizia a blaterare di sfratti e di sgomberi per additare un nemico. Ma i romani l'hanno capito, come l'hai capito tu cara Melania, che questa amministrazione non è in grado di fare nulla se non asfaltare un po' di strade, che mi sembra proprio il minimo, con il minimo del lavoro che dovrebbe fare il sindaco. Posso garantirvi che a Roma la città è ancora decisamente sporca e ci sono tutti i problemi di prima. Però insomma il giudizio glielo daranno gli elettori, ecco, la Raggi si prepari magari a non essere più il sindaco di Roma senza troppo lagnarsi. Grazie Spotify, anche questa l'avrete riconosciuta. Maci, buongiorno, Sorgi nel suo editoriale parla di Tangentopoli e dei partiti della maggioranza di allora coinvolti e travolti. Ah, è l'editoriale che ho lasciato perdere, ti ringrazio Maci per averlo letto per me, ma dimentica di dire che i comunisti furono salvati dalla stessa magistratura che oggi decide chi può fare politica e chi no. Eh già, allora nell'editoriale che poi non abbiamo letto, dove si lamentava il ritorno al proporzionale, Sorgi probabilmente più avanti è andato a... parlare appunto di Tangentopoli e di tutta questa roba qua, no? Come se oggi la corruzione fra i partiti non esistesse, ma non fra i partiti, fra i piccoli esponenti di cabotaggio, diciamo, nelle amministrazioni, ma ovviamente dimenticandosi colpevolmente che anche che i comunisti furono salvati da questa inchiesta, forse da una magistratura politicizzata, no, chi lo sa, no? Sai, quando c'è i politici con le bandiere rosse, scusate, i magistrati che nei profili Facebook c'erano le bandiere rosse, i partigiani, quando le associazioni della magistratura c'hanno i loghi che sono identici a quelli del PD, magari due domande te le puoi fare. E poi Gazza, buongiorno. Alessandro mi ritrova la puntata di ieri, la trovate su Mediaset Play, Quarta Repubblica, puntata dell'8 giugno, dove sicuramente troverete anche il pezzetto su Casabaum in fondo, ve lo sottolineo, mi pare che sia andato attorno a 11:30, mezzanotte, però insomma riguardatevi la puntata se volete. Ivana mi manda, Rom e Sinti in corteo chiedono il sostegno economico, ci spettano i soldi, che cazzo non la vogliono. I Rom e Sinti, manifestazione in un centro con bandiere e striscioni, l'Associazione Nazionale Rom è emergenza sociale. Vabbè, mi astengo da battute, visto che sembra che ci sia un'inchiesta sull'istigazione all'odio razziale, lasciamo perdere, perché anche una battuta può venire scambiata per razzismo. Ivana, è appunto, buongiorno e ti ringrazio per la notizia. Luisa, guerra al sommerso e limiti al contanti, adesso tocca la politica, dice Colau. Guerra al sommerso e limiti al contante, adesso tocca alla politica, sulla stampa parla il presidente del comitato e lo abbiamo letto. Matteo mi manda una bella foto con la maglietta di Altaforte e due libri, uno sul coronavirus di Francesca Totolo e l'altro è il mio, Una nazione, curato da Valerio Benedetti, che è un'intervista più che un libro. Grande Matteo. Emanuela, buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho visto ieri sera Quarta Repubblica e sia nell'impostazione del tema sia nei servizi proposti ho finalmente visto imparzialità. Ottimo nel tuo ruolo da Cicerone. Ah, grazie, sì, mi hanno fatto girare il palazzo come al solito. Sono un po' contrario a queste cose, perché Casabond sta lì da 16 anni e che io vada ogni volta a fare il ci fammi vedere com'è il palazzo, cioè sta qui da 16 anni, c'è il corridoio, poi c'è la sala dove i ragazzi fanno il turno e poi c'è la sala conferenze, poi ci sono gli appartamenti e vabbè, comunque l'abbiamo fatto un'altra volta e siamo contenti se poi il servizio è stato carino. E quando la guida del programma propone l'argomento così com'è, si nota che anche gli ospiti più potenzialmente riluttanti hanno dovuto mantenere un atteggiamento sobrio e senza isterismi, addirittura Paolo Cento. Alla fine, dunque, ho un parere favorevole sul lavoro di Porro. Nella pagina Facebook di Quarta Repubblica ci sono alcune dichiarazioni, il video del programma, appena lo trovo te lo posto. Grazie Emanuela, Riccardo, poi mi mandavi la foto qui dei comunisti inginocchiati in Parlamento, che poi comunisti non sono, però non me ne vogliano i comunisti veri, ragazzi miei, ma questi sono gli eredi di una certa sinistra, quindi o glielo togliete voi quest'alone di rosso che si portano appresso, o alla fine la gente li identificherà sempre con voi. Qui in prima fila vediamo la Boldrini inginocchiata, capire, non gli pare vero. Marco, bellissimo questo articolo sulla Ferragni, molto simpatico e veritiero, già quello che abbiamo trovato sul Primato Nazionale di Ilaria Paoletti, molto molto divertente da leggere. Gianluca, no, non la posso dire. Margherita Cornelli, buongiorno. Cristian, buongiorno. Simone, ecco l'ennesimo fenomeno, il presidente dell'Inps. Lo devo far campare una famiglia di 4 persone con un solo stipendio, perché sono uno dei pochi fortunati a cui la cassa integrazione è stata anticipata dal datore di lavoro e devo sentire questo fesso. Anna dice, io devo far campare una famiglia di 4 persone con un solo stipendio perché sono uno dei pochi fortunati che ha ricevuto la cassa integrazione, e poi tocca stare anche a sentire, come dice giustamente il presidente dell'Inps, che spara queste sue castronerie. Ragazzi miei, questo è. Cristina, buongiorno, l'indagine sierologica della Croce Rossa è stato un flop sicuramente, se si risulta positivi, ossia se c'è presenza di anticorpi, tocca stare isolati in attesa del tampone. Beh, pensa un po', conosco gente che lo aspetta da quasi un mese, se si è avuto la sfortuna di ammalarsi e la fortuna di guarire, Chi vorrebbe mai rischiare un'altra clausura forzata in tempi con tempi biblici che tutti conoscono? È già cara Cristina, la stessa analisi a cui sono arrivato io, ma chi ci va a farsi il tampone oggi? Sì, il tampone, scusate, il test sierologico, e se poi i risultati che avete avuto dovete aspettare il tampone chiusi in casa un altro mese. Alessandro, con il problema tecnico non so se ti è arrivata, sì mi è arrivata, grazie, la dedica su i Madness, e poi ieri li abbiamo ascoltati, Our House dei Madness, molto interessante. Intanto qui sotto mi è partito un pezzettino, diciamo, poco digeribile, vado avanti e vediamo che cosa mi becco. Marco, sei veramente un grande amante di musica e film, congratulazioni, ti ringrazio Marco, sì, adoro. Adoro cinema, adoro l'arte, adoro la musica, mi piace molto la roba degli anni passati, ovviamente, anche cose ben fatte del presente. L'altro giorno ho rivisto Parasite, che è il film coreano che ha vinto l'Oscar, mi piace tantissimo, lo ritengo un capolavoro, anche Joker stesso. Nel passato si sono fatte grandi cose, ma soprattutto grandi, grandissime colonne sonore che ci hanno allietato e che ci restituiscono poi un sound che ci rimanda immediatamente a quegli anni e ci fa tornare un po' ovviamente anche bambini. Gazza, mi mandi la tua collezione del primato nazionale cartaceo, è già, dovremmo essere a ridosso del nuovo numero, ci sono tantissime copertine fatte dal primato nazionale, tutte molto molto belle. Insomma, fra poco uscirà il nuovo numero e corriamo a comprarlo in edicola, che il primato nazionale cresce, diventa corposo, è una lettura importante, è una bussola, è un faro nel mondo sovranista, e lo trovate tutti i mesi in edicola. Che cosa vogliamo di più? Costa poco più di un pacchetto di sigarette, insomma, facciamone incetta, così come ha fatto Gazza, che ne ha tutti i numeri nella sua collezione. E poi Nemesi, buongiorno, arrivato ieri, è arrivato il libro Una Nazione, il libro intervista al sottoscritto. Ebbene, eccoci qua nella chiusura della nostra trasmissione con un altro pezzo indimenticabile, anche troppo famoso, diciamo, no? L'estasi dell'oro di Ennio Morricone. Tutto da ascoltare, il buon Morricone, grande genio italiano e genio romano, ormai anch'esso a fine vita, superato i 90, ho avuto la fortuna di vedere a Verona uno dei suoi ultimi concerti, non so se farà altri tour, mi sono perso quelli precedenti e me ne rammarico. C'è questo pezzo qua, è il bello tratto da Il buono, il brutto e il cattivo, L'estasi dell'oro, lo trovate su YouTube in una performance, credo sempre all'Arena di Verona, ma di molti anni fa, scusate, è un pezzo straordinario, e fortunato chi era quella sera a quel concerto di Ennio Morricone. Non c'è poco altro, nei giornali non troviamo nient'altro, qui non mi segnalate altro nella nostra chat, e quindi potremmo dire tranquillamente che siamo arrivati a conclusione della nostra rassegna stampa di oggi. Mi andrò a leggere il piano Colao e tutte le sue amenità e idiozie, e poi vedremo un po' di sgamare, diciamo così, quali sono i desiderata dei vari gruppi di interesse che ci sono dietro a Colau, la finanza internazionale, Bilderberg, la Trilateral e tutti quelli che conosciamo ormai da tempo, così capiamo dove vogliono andare a parare. Un saluto a tutti quanti voi e ci risentiamo domani, sempre alla solita ora, con la rassegna stampa. Ciao.
Non, rien de rien. Non, je... regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours,
solo questo a favore.
Perché?
Perché? Non lo so, perché non lo so. Non mi sono mai battuto, tu?
No, ma questo è un bene.
Non è vero, quanto sai di te stesso se non ti sei mai battuto? Non voglio morire senza cicatrici.